Buon pomeriggio di calciomercato qui vicino a me, Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web. Ciao Raimondo.
Ciao, Marco,
ciao Raimondo. Raimondo, abbiamo un graditissimo ospite, così gli facciamo subito un po' di domande sul mercato, Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo,
ciao,
benvenuto.
Grazie a voi
dell'invito. Raimondo, apri tu, dai, vai.
Allora, io partirei dall'ultima ora che riguarda il Napoli, perché insomma questa della novela dell'erede di Kvaratskhelia. Da inizio mese il Napoli ha incassato questi 75 milioni di euro. Trattativa Garnacho non è andata a buon fine, trattativa Adeyemi non è andata a buon fine per volontà del giocatore. In questo caso il Napoli negli ultimi 3 giorni del fine settimana ha virato su un San Maximan, che è giocatore proprietà all'Ahly in prestito al Fenerbahce. Il problema qual è? Che il Fenerbahce dovrebbe interrompere il prestito. In Arabia già chiuso il fine settimana, lo scorso weekend, dovrebbero chiedere una deroga per questo trasferimento. Insomma, un qualcosa che dal punto di vista burocratico è molto complicato, Giocondo, ed ecco perché la novità dell'ultima ora è che il Napoli ha virato nelle ultime ore, ormai credo in maniera definitiva, su Noah Okafor, attaccante svizzero del Milan. A metà mese era volato in Germania per le visite mediche con l'Ipsia, viste non superate. Poi in realtà veniamo a sapere che in realtà il Lipsia non era troppo convinto di metterlo sotto contratto, fisicamente non era al meglio, ma poi è tornato a allenarsi a Milanello, anche giocato nelle ultime ore, nelle ultime gare. Insomma, il Napoli adesso è convinto di chiudere questa operazione in prestito con un diritto di riscatto superiore ai 20 milioni di euro. Quindi l'erede di Kvaratskhelia, almeno per questi prossimi 5-6 mesi, Giocondo, dovrebbe essere Okafor.
Guarda, se conosco un pochino solo Antonio Conte, penso che in questo momento non faccia salti di gioia, perché come tu giustamente hai elencato l'elenco di coloro i quali lui aveva preferito dopo la cessione di Kvaratskhelia, non è arrivato nessuno.
Siamo alla quinta, sesta alternativa.
Quindi A, B, C, D, quindi diventa molto più complicato. Quindi è sicuramente un buon giocatore, però è sicuramente un calciatore con caratteristiche molto più offensive. Sappiamo quanto Conte guardi molto anche il lavoro che fa Politano sull'esterno, o come lo faceva ultimamente Kvaratskhelia, oppure cioè, giocatori che ieri Neres è andato a difendere in un momento topico della partita sulla linea di fondo a contrastare l'avversario. Quindi in questo momento probabilmente di necessità virtù, come il mercato insegna, però sinceramente penso che non sia il calciatore che avrebbe scelto a prescindere.
Sarebbe una soluzione più numerica, dici?
Numerica, no? Sì, che in alcune partite, soprattutto quando qualche partita non si sblocca, quando hai negli ultimi minuti una partita che ti manca qualche esterno, un giocatore come Okafor, quelle qualità lì davanti te le può dare nell'uno contro uno. È un giocatore importante, uno che ha gamba, qualità tecniche, su quello non si discute, ecco, voglio dire. Però, ecco, diciamo, non è il prototipo di calciatore che probabilmente possa entusiasmare Antonio Conte.
Sì, sì. Qualche altra notizia, Marco,
vai,
se sei d'accordo? Perché la Juventus ha chiuso l'operazione Kelly, difensore del Newcastle, ex Bournemouth. Newcastle, una bella operazione, lo prende a zero e lo vende più o meno a 14-15 5 mesi dopo. Ora stanno definendo l'iter burocratico, perché poi sappiamo la Brexit non è semplicissimo né velocissimo avere il permesso di lavoro, ma la Juve è fiduciosa su questa possibilità di chiudere entro stasera a mezzanotte. E poi la Juve sta valutando anche per il futuro, Giocondo, la possibilità di prendere Bertola dallo Spezia, difensore classe 2003, io credo tra i migliori giovani della Serie B. Giocondo, correggimi se sbaglio, e lui
anche
è scadenza
in questo momento è in difficoltà.
Sì, perché è in difficoltà? Perché lui è scadenza con lo Spezia, non ha trovato l'accordo per rinnovare il contratto, e quindi la Juve sta pensando di acquistarlo oggi, lasciarlo in prestito dallo Spezia fino a giugno e poi portarlo alla Juventus la prossima estate.
Sarebbe un'operazione intelligente, sì, interessante, sia per lo Spezia che per la Juve sicuramente. Quindi la Juve certo nell'ultimo periodo ha trovato delle difficoltà anch'essa nel andare a centrare gli obiettivi che si era prefissati. Sappiamo tutti poi che questo è il periodo in cui i giocatori bravi, chi ce li ha, cioè i giocatori da Juve, da Inter, da Milan o da Napoli, sono giocatori difficili, o tiri fuori tanti soldi, secondo me molto di più rispetto al reale valore del calciatore, oppure diventa tutto più complicato. Quindi la stessa Juve, ripetiamo, ha dovuto in qualche modo orientarsi su altri obiettivi pur di colmare le lacune che purtroppo si sono presentate a causa soprattutto
degli infortuni, che hanno condizionato moltissimo Bremer, Cabal,
insomma, per gli infortuni hanno, verificatisi. Quindi.
Ti voglio chiedere una cosa, però la Juve è riuscita a fare un colpo importante, perché Kolumalì adesso è arrivato, da qui alla fine insomma potrà usufruire delle prestazioni di questo calciatore che ha fatto 3 gol in 2 partite, quindi ha già timbrato. Però c'è il caso Vlahovic, ti chiedo proprio dal punto di vista di campo, possono coesistere? Cioè Motta ne ha provate tutte in questo periodo, ha spostato i giocatori, ha cambiato diciamo un sacco di posizione. Questi due insieme li possiamo secondo te vedere giocare da qui in avanti o è impossibile?
Non sono un tecnico tale da portare delle certezze, però l'esperienza mi porta, per quello che vedo e per quello che ho visto, diciamo, penso proprio di sì, anche perché lui nel Paris Saint-Germain
da esterno
l'ha fatto,
giocato, sì.
E il gol che fa con l'Empoli, guarda caso, parte dall'esterno, quindi ce l'ha.
Ci mette anche quella forza fisica, quella astuzia, la furbizia,
ha tanta qualità tecnica, certo, anche, certo. Quindi giocatore che il Paris Saint-Germain ha speso tanti soldi per acquistarlo, quindi sono calciatori che secondo me le qualità tecniche non si discutono, bisogna sempre capire il perché in certe società non riescono poi a trovare quel tipo di equilibrio, quella capacità e qualità di poter esprimere il loro reale valore, quindi io non lo giudicherei in maniera particolare solo perché al Paris Saint-Germain non era un titolare inamovibile,
certo, certo. Però c'era anche una concorrenza maggiore
eccetera, certo. Eccetera. Quindi sicuramente possono poter coesistere, però bisogna capire poi quelle che sono la volontà di Thiago Motta. Il principio secondo me è importante, capire quanto Thiago Motta crede e vede Vlahovic, questo secondo me è l'aspetto più importante, cioè l'interrogativo che uno si può porre dall'esterno e capire lui come ai suoi occhi, a quello che è la praticità del campo, dove, come, quando è possibile che lo veda per essere determinante.
Sì, e qui qualche dubbio, caro Raimondo.
Qualche inizio c'è, perché sì. Su Kolumalì arriva...
No, io dico che poi non ho nessun tipo di elemento.
C'è da dire una cosa, che rimane comunque Vlahovic, l'unico attaccante della Juve essere andato in doppia cifra al momento.
Al momento, è anche quello che anche l'unico fino a 2 settimane fa, c'è da dire questo, l'unico centravanti. Però
dimentichiamo un 2000 ancora, Vlahovic, guarda, non ci sono attaccanti in Europa, quelli che ci sono costano tanto, quindi privarsi di un attaccante oggi...
Di quel calibro?
Ci penserei.
Però la verità è che oggi... da quello che poi abbiamo un po' raccolto anche in queste settimane, margini per rinnovare quel contratto scadenza 2026 non ce ne sono, perché parliamo di un contratto firmato probabilmente giocando in un'altra era Juventus, non in questa Juventus qui. È un giocatore che guadagna 12 milioni netti a stagione, molto di più rispetto a tutti gli altri giocatori di questa Juve, e quindi in estate, a un anno dalla scadenza del contratto, a me sembra quasi inevitabile che la Juventus poi lo metterà sul mercato per capitalizzare qualcosa, perché poi parliamo di un giocatore che fu pagato 80 milioni di euro con i bonus, e quindi in estate la Juventus inevitabilmente deve ascoltare le offerte e capire cosa offrirà il mercato.
Questo è la faccia B di quello che avevamo detto. Noi abbiamo fatto un discorso legato all'aspetto tecnico, questo è un aspetto importantissimo, il giocatore guadagna una cifra elevata anche per il reale valore del giocatore, con rispetto sempre, ne voglia Vlahovic, quindi 12 milioni netti sono 24 lordi che incidono in maniera come un macigno sulla società, e quindi è normale e inevitabile che la Juve deve prendere in considerazione anche l'idea, se il ragazzo non è disposto a rivedere il contratto, allungarlo e abbassare le pretese, dovrà sicuramente pensare ad una cessione per poi non perderlo a zero l'anno successivo.
Approfitto un attimo della presenza di Giovanni Martorelli, perché Zaniolo ha cambiato squadra ancora, va alla Fiorentina. Mi dai un tuo personale pensiero? Tutti quando è andata all'Atalanta, Gasperini sarà l'allenatore pronto a rilanciare Zaniolo? Sì, qualche apparizione, però passaggio alla Fiorentina, cioè partito dalla Firenze ed è tornato a Firenze.
Guarda, a Firenze probabilmente chi ascolta, chi segue molto le trasmissioni dirà: ma racconta sempre le stesse cose Martorelli. Ma sono costretto a ripetermi, mi dispiace, e quindi ribadisco quello che ho già detto anche a tanti tuoi colleghi, forse anche in un'altra tua trasmissione in questi giorni. Secondo me è arrivato 6 mesi in ritardo Zaniolo, e ho raccontato questo aneddoto, non so se te l'avevo già detto, ma io lo conosco perché si è cresciuto insieme a mio figlio, 99, 6 anni insieme nel settore giovanile della Fiorentina, è stato per tantissime volte a casa mia, quindi lo conosco bene da bambino, è un ragazzo d'oro, un ragazzo eccezionale, che se ne dica su certi tipi di comportamenti. Posso aggiungere che a Bergamo ne parlano tutti bene, si è comportato in una maniera, è cambiato molto a livello professionale, ha lavorato con impegno, serietà, si è fatto trovare pronto ogni qualvolta Gasperini l'ha chiamato in causa, quindi da questo punto di vista giocatore cambiato sotto l'aspettamento anche dell'atteggiamento. Dal punto di vista tecnico, tattico, professionale, io quando l'ho incontrato dopo Atalanta Celtic di Champions League, siamo fermati a parlare, io già all'epoca gli avevo detto che aveva fatto una scelta, con tutto il rispetto per l'Atalanta naturalmente, e una scelta non giusta, perché a Firenze avrebbe avuto maggiore possibilità, soprattutto all'inizio, di potersela giocare da titolare. Io penso che a Firenze gli avrebbero consigliato la maglia da titolare, poi se le prestazioni non fossero state adeguate, certo è normale che un allenatore cambia, mentre è andato in una squadra dove gira mille, dove ci sono giocatori che hanno vinto l'Europa League e stanno facendo non bene, benissimo, e quindi
non è facile.
Le gerarchie vanno rispettate, no? Non so se mi rendo idea. E per lui è trovato poco spazio.
Poi tra l'altro si è ritrovato Retegui, che segna di media un gol a partita, quindi lì poi inserirsi è complicatissimo.
Ma De Ketelaere, che gli vuoi dire? Lukman, che gli vuoi dire? Pasalic, un centrocampista che si inserisce, fa gol, cioè
Ederson.
Cioè, tutti giocatori importanti, quindi rispetto per Zaniolo, che ripeto ha qualità importanti, per cui ripeto, da qui ai prossimi 5 mesi, alla fine del campionato, lui possa dare veramente, se viene con la testa giusta, con la consapevolezza di far bene, come ha fatto ora a Bergamo, se continuerà su quella strada possa essere un valore aggiunto per la Fiorentina.
Raimondo, ti chiedo il mercato della Fiorentina, così chiudiamo il discorso Fiorentina.
Sì, il mercato della Fiorentina, c'è Zaniolo, mi ho detto, c'è Ndur che ha svolto le visite mediche, e lui è un prospetto da seguire. Lui è un 2004 molto molto forte, ha giocato al Besiktas e arriva dal Paris Saint-Germain a titolo definitivo. E poi c'è la questione Fagioli, Niccolò Fagioli, che è un po' conteso dalla Fiorentina, dall'Olympique Marsiglia. La Juventus è stata chiara, il giocatore è in vendita, ma non vorrebbe prestarlo la Juve. Cioè Giuntoli vuole farci plusvalenza su questo ragazzo che evidentemente non rientra nei piani di Thiago Motta. Fino a questo momento le offerte sono di prestito con diritto di riscatto. La Juve sta provando ad arrivare a un prestito con obbligo di riscatto, magari condizionato, ecco, alle presenze, alle prestazioni di squadra, però insomma la sensazione è che poi alla fine la Juventus riuscirà a venderle e la Fiorentina è lì, perché la notizia è che la Fiorentina, oltre a Ndur, vuole acquistare anche un altro centrocampista, non a caso Richardson, che ieri ha giocato titolare contro il Genoa, poi è uscito al 45esimo, potrebbe andare via in prestito. È un'idea dell'Hellas Verona che cerca un altro centrocampista, e con Richardson vorrebbe giocare di più. Se arriva anche Fagioli, io credo che poi alla fine
è andato via Balayan, no?
Sì, che è andato alla Lazio
stamattina.
L'altro grande giro, Marco, e qui chiudo, è quello del Milan, che è la grande notizia del giorno. Cioè il Milan, che pochi minuti fa ha ufficializzato Santiago Jimenez, sta provando a chiudere Joao Felix in prestito dal Chelsea, un giocatore che poi come caratteristiche e come ruolo è quello di Rafa Leao, insomma andrebbe a prendere il posto di Okafor che va al Napoli, e insomma le sensazioni sono positive perché il Chelsea...
Probabilmente c'è Benasser in uscita.
È Benasser possibile uscita, perché se Fagioli va alla Fiorentina...
Cioè è stata una richiesta proprio del calciatore.
Giusto, giusto, vuole andare... C'è il Marsiglia di Roberto De Zerbi e Joao Felix potrebbe prendere il posto di Okafor nel Milan, arrivando da un prestito oneroso dal Chelsea.
Giudizio, Giocondo, sotto questo bailamme di movimenti?
Che ci stanno, ecco, sono ragionamenti che ogni
squadra... Per Fagioli meglio andare alla Fiorentina o al Marsiglia?
Ma io sono per giocare in Italia, perché ha le qualità per potersi esprimere, perché è un ragazzo che Spalletti all'inizio, anche in professione, parlo anche nazionale, può avere maggiore attenzione, anche se oggi le distanze non sono più come una volta, quindi anche se giocasse a Marsiglia sarebbe sicuramente monitorato, però giocare in Italia potrebbe essere per lui ancora necessario per poter imporre le sue qualità.
Colpo Belayan, come lo giudichi da parte della Lazio, che sembrava vicinissima a Casadei, un bailam con Casadei pazzesco, poi ce lo racconterà un attimo al volo anche Raimondo, sembrava essere proiettata anche su Fazzini, invece Belayan concluso.
Buon giocatore, a Verona ha fatto benissimo questo periodo che è stato lì a Verona, quindi la Lazio si sta muovendo da quest'estate, sta facendo cose molto interessanti.
Raimondo.
Sì, Belayan è sicuramente un ottimo acquisto e arriva dopo tutto, come giustamente sottolineavi tu, la telenovela Casadei, che è un po' stata a sorpresa poi, Giocondo, la telenovela di questo mese di gennaio, Torino-Lazio, Torino-Lazio,
Porto. Sì, ma da quello che mi dicono le le situazioni della Lazio erano un po' più, da quello che mi dicono, un po' complicate.
Sì, perché comunque la Lazio ha sempre la questione dell'indice male, dell'equità. Sì. Bisogna fare grande attenzione, tra l'altro il Torino...
Allungare un po' i pagamenti, quelle di situazioni di fondo, quindi le società preferiscono prendere un euro in meno, ma la certezza
che poi questo dell'operazione
va in porto.
Esatto, quindi... esatto. A proposito di Torino, il Torino ha praticamente chiuso per l'ex capitano della Fiorentina, Biraghi, perché il Torino serviva un esterno a sinistra, arriva Biraghi in prestito con diritto di riscatto a circa 1 milione di euro e quindi di fatto la Fiorentina si libera giocando di quello che era diventato un esubero con Palladino, certo, perché poi nelle ultime settimane non veniva nemmeno più convocato.
Giusto, penso sia una scelta giusta per la società, per l'allenatore, ma anche e soprattutto per il calciatore. Rimanere a Firenze e non essere nemmeno convocato non è una cosa positiva.
Giocando, posso approfittare anche di chiederti l'ultima giornata che si chiuderà questa sera con Cagliari-Lazio, che chiuderà insomma questa giornata di campionato, però che cosa ha detto questa giornata, dove l'Inter ha ciuffato questo pareggio oltre il 90esimo nel derby, il Napoli si fa ciuffare invece oltre il 90esimo e rimane un po' tutto così, forse che è più deluso il Napoli di tutto in questa situazione?
Beh, sicuramente, perché visto il risultato dell'Inter e visto che al 92esimo si è ancora in vantaggio 1-0, dove era abbastanza, anche se negli ultimi 25-30 minuti si è un po' troppo rintanata nella propria...
Anche i cambi, no? Hanno favorito questo schiacciamento del Napoli. Ecco.
Questa auto... Esatto. Situazione di mettersi un po' dentro l'area
e difendere. Ranieri, ha usato molto una strategia, no? È partito con una squadra muscolare e finito con una squadra di tecnica.
Sono d'accordo, e quindi ha poi fatto un gran gol. È vero che c'è l'errore dell'esterno, altrimenti non
i gol nascono anche dagli errori,
non nascerebbero mai da questo punto di vista. E quindi io penso che il Napoli sia molto più deluso, anche se onestamente l'Inter ieri una partita abbastanza particolare, dopo tre pali, aver condotto sempre, soprattutto il secondo tempo, la partita, certo ritrovarsi poi a pareggiare al 94esimo, dà la sensazione...
C'era un rigore netto, diciamo.
C'era un rigore netto, quindi non ho visto una squadra in difficoltà, era il risultato che gli avrebbe potuto creare delle difficoltà, e averla ciuffata al 94esimo, questo non distoglie però dall'attenzione il fatto che l'Inter è una squadra ancora viva.
Squadra ancora viva, Raimondo, il Napoli ha buttato via un'occasione importante.
Sì,
ieri, no?
Una bella occasione, c'è da dire che il Napoli era reduce da 7 successi consecutivi, ma è un pareggio a Roma dopo aver vinto a Bergamo contro l'Atalanta, insomma contro la Juventus.
Chiedo scusa, il pareggio ci sta tutto e sì, ci poteva stare anche prima. Abbiamo solo sottolineato
per come è avvenuto,
che
chiaro.
Un'ora prima l'Inter aveva pareggiato e aveva perso potenzialmente sulla carta 2 punti,
certo,
e tu sei in vantaggio per 1-0 al 92esimo,
sì.
A quel punto
poteva ritrovarsi a più 3 per questione di dettagli, di fatto sono ancora potenzialmente a pari punti. Sì,
certo, certo.
È vero. Ti giro l'altro paio di
notizie. A Firenze stanno facendo gli scongiuri.
C'è una presenza che aligia nel nostro.
Presenza.
Devi dirci qualcosa su Niccolò Fagioli.
Sì. Dice. Volevo dire qualcosa su me stesso, che mi chiamo Niccolò, però io sono 2C, quindi non so se la cosa potrebbe interessare agli ascoltatori. La Fiorentina è arrivata a 13 milioni di euro per Fagioli, offerta a titolo definitivo. E siamo un po' lontani ancora dalla richiesta della Juventus, che è a 20. C'è sempre il Marsiglia che, per condizioni per certi versi non definitive, ma con prestito oneroso, con obbligo di riscatto condizionato, è superiore alla Fiorentina. Però chiaramente l'obbligo di riscatto condizionato a vantaggio del Marsiglia rispetto alla Fiorentina. Siamo a 13 a fronte di una richiesta da 20. Però già che si siano portati a 13 vuol dire che secondo me c'è la volontà. Io sono convinto che se arrivano a 16 più 2 di bonus facili la possono fare.
Dipende anche dalla volontà del giocatore.
Lui vuole più la Serie A che la Liga.
E allora,
c'è da dire che il Marsiglia è forte anche su Bennacer in queste ore, come alternativa.
Esatto. Quindi alla fine vediamo un po' come viene fuori questa situazione, però era per darvi questo aggiornamento e basta, insomma. Va bene, dai, sono andato benino?
Perfetto.
Grazie. Gio, tutto a posto?
Tutto ok.
Ultimissima, appena uscita dalla sede del Venezia, Radu, col suo procuratore, giocatore, quindi viene Radu, il nuovo portiere del Venezia, prende il posto di Stankovic che stava facendo bene, si è fatto male, infortunio piuttosto grave, almeno un paio di mesi di stop, e quindi il Venezia si è cautelato con Radu. Tra l'altro queste giocando sono le ore di Poyampalo, che può lasciare, sta lasciando il Venezia per andare al Palermo.
Mi dicono che
si, praticamente è fatta. Esatto, è il colpo della Serie B di questa sessione di calciomercato.
Perfetto. Assolutamente. E ti chiedo una cosa invece, visto l'infortunio di Scamacca, l'Atalanta potrebbe andare a cercare un centravanti in queste ore oppure è escluso?
Ci sta provando. Ieri un sondaggio per Okafor, oggi per Lorenzo Lucca.
Lucca.
Però insomma parliamo
però
di una...
è dura
anche perché poi l'Udinese deve perdere Lucca. È vero che l'Udinese è una situazione di classifica molto tranquilla, forse ideale per
il problema cedere. Secondo me la richiesta.
Però la richiesta dell'Udinese oggi è di alta, 30 milioni di euro.
Cioè, alta, chiedo scusa, non mi sono espresso
è
male.
Cioè...
È una richiesta importante, cioè l'Udinese.
Potremmo definirla anche alta.
No, non è corretto dal mio punto di vista. Per voi sì, per me no, per addetto ai lavori. Però è una richiesta importante, poi sappiamo che è una bottega cara l'Udinese.
Quindi... Allora Giocondo, ti dico, è stata fatta una richiesta importante anche per Comuzzo, diciamo, no?
Vale lo stesso discorso, sicuramente. Quindi quando sei di fronte a quel tipo di situazioni non è facile.
Certo.
Quindi da qualsiasi situazione la vedi, capire se una società vuole programmare un futuro in un certo modo, non accetti tra virgolette nessuna richiesta economica perché pensi che il giocatore possa rappresentare per 10 anni un ruolo importante, altrimenti puoi valutare anche nell'altro modo, nel senso che di fronte a una plusvalenza dico di 30 milioni è difficile anche dire di no, quindi bisogna essere sempre...
In questi casi qui paghi il potenziale del giocatore, perché è evidente che non paghi 35 milioni di euro.
Il valore reale.
Esatto, che ha 20 presenze in Serie A, però in prospettiva questo è un titolare della nazionale per i prossimi 10 anni, quindi paghi soprattutto...
Quindi privarsene, bisogna capire poi quelle che sono le volontà di una società.
Sarà difficile perché Commisso, insomma, ha anche un po' sondato l'umore della piazza e ha fatto sapere che per meno di 40 milioni di euro non lo vuole vendere, e il Napoli si è arrestato lì già da qualche giorno, cioè 35 milioni di euro con i bonus.
Certo che l'idea di mettere Comuzzo vicino a Buongiorno è una grande idea.
Allora, è una grande idea, poi non so quanto i due giocatori, cioè per me Rachmani è il partner perfetto di Buongiorno.
In questo momento sì.
Si ricorderà qualche anno fa il Napoli mise insieme Manolas.
Basta parlare di prospettiva, che oggi se arrivasse a Napoli
giocherebbe Rachmani
ancora Rachmani.
Conte poi non ci sono dubbi.
Correggimi se sbaglio, Giocondo, tu ne sai molto più di me, mi sembrano anche molto simili, cioè Comuzzo e Buongiorno sono due marcatori. Da questo punto di vista Rachmani invece è uno che tiene molto di più la difesa e l'impostazione dal basso. Mi viene un po' in mente quando il Napoli mise insieme Manolas e Koulibaly, che sembrava la miglior coppia difesa della Serie A, in realtà erano talmente simili che con Raul Albiol vicino a Koulibaly era una difesa, con Manolas il livello scendeva perché erano troppo simili come giocatori. Però staremo a vedere, insomma il mercato sarà aperto fino a mezzanotte, il Napoli è lì, 35 milioni, arrivare a 40 non è che ci vuole un rilancio clamoroso, però la cronaca ci dice che da qualche giorno il Napoli si è fermato a quell'offerta lì.
Eh sì, questa è un po' la situazione per quanto riguarda la panoramica del mercato. Senti, Giocondo, prima di chiudere questo blocco, che idea ti stai facendo su Thiago Motta?
Guarda, per giudicare un allenatore che arriva in una società così importante come la Juve, una squadra rifondata, con le problematiche che ha avuto di tanti infortuni importanti nei vari reparti, è troppo presto per dare una valutazione onesta, cristallina. Sulle qualità del allenatore non si discutono, di oggettività, di qualità parlo. Poi bisogna capire poi un allenatore in certi ambienti, in certi contesti, quanto riesce a dare di valorizzazione a una squadra a livello di impianto di gioco, di principi, di tante cose. Però sicuramente i risultati non sono dalla parte della squadra di Motta, nessuno è contento, bisogna essere onesti, qualcosina in più, troppi pareggi, bastava 3 vittorie in più, sono 6 punti in più,
certo.
cambia tutto,
cambia il mondo.
Quindi i risultati cambiano, in Champions non ha fatto delle belle figure, bisogna riconoscerlo, però la valutazione seria la puoi dare ora che è una squadra un po' più competitiva, costruita ancora a gennaio un'altra situazione nuova, e capire da qui alla fine che apporto lui possa dare.
Certo, stiamo parlando comunque nel mondo di una Juve proprio in chiusura completamente diversa da quelli di anni passati, per società, per direttore sportivo, allenatore, giocatori, cioè siamo di fronte ad un cambio e come tutti i cambi delle difficoltà ci possono stare.
Sì, sì, è una delle rose più giovani della Serie A e della Champions League, cioè bisogna partire da questo ragionamento, poi bisogna chiedersi se il mondo Juventus aspettarla, perché certo, questa è una Juve che va aspettata, perché non è una Juve costruita per vincere, è una Juve costruita per iniziare un progetto, e per iniziare un progetto ci vogliono 2-3 anni, ma la Juve può restare 2-3 anni senza vincere? Cioè questo è il grosso punto interrogativo.
Ma in cuor loro è vero che hanno fatto degli investimenti importanti su giocatori giovani, ma giocatori di qualità, cioè Kopa Bias è un giocatore senza importante, non è una scommessa, diciamo, capito? Ruiz uguale, sei andato a prenderlo perché lo ritieni un giocatore importante, sì. E così i vari giovani che tu, Ildiz,
Consensao,
sono tutti giocatori che tu conosci e sai l'importanza che hanno, però giustamente, e sottolineo appieno quello che hai detto, devi dargli il tempo necessario per poter... Ora, 3 anni forse sono troppi alla Juve, perché i tifosi da questo punto di vista fanno fatica ad accettare questo, però almeno fino a giugno bisogna capire dove arriva e come arriva, poi il prossimo anno deve essere un anno da protagonista assoluto.
Allora, noi ci stiamo per fermare, così congediamo anche Giocondo Martorelli, lo ringraziamo
grazie
tantissimo per essere stato con noi, grazie Giocondo.
Grazie
Raimondo, ci fermiamo, naturalmente tra poco ritorniamo per proseguire questa lunga diretta. Mi dai un nome finale proprio in chiusura di questo blocco?
Ma e allora la Roma ha colto Nelson e sta trattando anche un terzino del Twente, insomma le sensazioni sono positive. Tra l'altro un piccolo retroscena, si era proposto anche Ibiraghi nelle ultime ore alla Roma, però la Roma voleva un profilo più giovane, sta guardando in Olanda, e come abbiamo detto Ibiraghi va al Torino presto con diritto di riscatto. Occhio, perché il Torino non ha concluso qui, Ilic dovrebbe andare in Russia allo Spartak Mosca, il Torino cerca un centravanti, quindi in queste ultime ore cercheremo di capire chi sarà il nuovo centravanti del Torino. Ricordiamo Duman Zapata è infortunato da mesi, Vanoli alla ricerca del suo erede.
Prosegue questo lungo pomeriggio di calciomercato qui dallo Sheraton di Milano, allora noi facciamo un piccolissimo break e poi torniamo nuovamente con voi.